Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e leggiamo insieme dal libro della Genesi, al capitolo 4, i versetti da 1 a 15. Genesi, capitolo 4, dal verso moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo viso era abbattuto, e il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra e chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino, perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Oggi voglio parlarvi della risposta che Caino diede al Signore, che gli chiedeva conto di dove fosse suo fratello. Caino rispose: «Non lo so, sono io il guardiano, sono forse io il guardiano di mio fratello?» Questa è una risposta arrogante, orgogliosa, sprezzante. È una risposta che è un'altra domanda, ma una domanda retorica, perché in realtà si capisce perfettamente quello che Caino volesse dire. Non era in realtà una domanda, era un'affermazione: io non sono, non mi ritengo di essere il guardiano di mio fratello. E nella risposta di Caino a Dio noi vediamo tutto il suo carattere, che non è altro che il carattere di tutte quante le persone che non conoscono Dio, che non amano Dio, che non lo servono. E scorgiamo anche nella sua stessa risposta la sua giusta condanna. Però quella stessa domanda può essere posta in un modo diverso. Sono io il guardiano di mio fratello? Se Dio lo chiedesse a voi, io sono certo che da cristiani autentici, persone che, come abbiamo cantato, vivono nel dolce vincolo dell'amore, della speranza, della fede, ciascuno di noi risponderebbe: sì, io sono il guardiano di mio fratello, di mia sorella, io devo interessarmi del suo benessere, io sono responsabile della sua condizione, io devo fare di tutto affinché il mio fratello, la mia sorella, il mio prossimo possa avere una benedizione dalla mia esistenza, dalla mia azione, dalle mie opere. Eppure questa domanda, appunto nel modo in cui Caino la pose, è rivelatoria, perché, vedete, come rispose Caino a Dio è un insulto che gli gridò in faccia, e ci spiega quale sia il cuore degli uomini e il mondo in cui noi viviamo, un mondo che è fatto da persone che sono gelide nei loro sentimenti, competitive nei confronti del prossimo e crudeli allo stesso tempo. Questo è ciò che la risposta di Caino significa. Il mondo in cui noi viviamo è fatto da tante persone, individui, che vivono per se stesse, che non si curano affatto del proprio prossimo, che cercano il proprio interesse, la propria soddisfazione, la propria personale, privata felicità, o al massimo magari la felicità, il benessere della propria ristretta cerchia, la famiglia. E quando la famiglia diventa un valore assoluto, che cosa si diventa? Si diventa mafiosi. Solo nella mafia la famiglia è un valore assoluto. Il gruppo a cui appartengo a volte può diventare la mia chiesa e nessun altro al di fuori di essa, la mia regione, la mia nazione, e tutte queste cose diventano il mio interesse fino a quando non collidono con il mio personale interesse, la mia pace e la mia sicurezza. Perché perfino la mia nazione può diventare la mia nemica quando non è più secondo le mie idee. Io vorrei vedere dove è andato a finire il nazionalismo di Mussolini quando tutta la nazione gli si è rivoltata contro. Quando tutti lo seguivano, l'Italia prima di tutto. Quando altri italiani si sono rivoltati contro di lui, l'Italia non era più buona. Ecco, in questo senso l'individualismo, Quindi egoismo, noncuranza, orgoglio, odio, violenza, prevaricazione, queste sono le caratteristiche della umanità decaduta. E noi dobbiamo porre questa mattina la stessa domanda a noi stessi, per dare una risposta affermativa. Io sono, sì, io sono il guardiano di mio fratello, perché Dio mi ha creato non per vivere nell'isolamento, per i fatti miei. Dio mi ha creato per essere parte di un corpo. In Cristo io faccio parte di un corpo, della famiglia della Chiesa, dove ci si prende cura gli uni degli altri. In questa storia che abbiamo letto sono tre i personaggi: c'è Dio, c'è Caino e c'è Abele. Parleremo di ciò che Dio dice a Caino, e quindi ci focalizzeremo principalmente su Dio nella prossima predicazione, ma io questa mattina voglio rimanere ancora focalizzato sulla reazione di Caino e sulla persona di Caino come un esempio di uomo che è prima di tutto un uomo lontano da Dio, un uomo separato da Dio, un uomo alienato da Dio. Questa è la prima e più fondamentale realtà intorno a Caino. Ed è la prima e la più fondamentale delle realtà riguardo a ciascuno di noi. Ciascuno di noi, per natura, è separato da Dio. Il profeta Isaia lo mette in un modo molto chiaro, utilizzando un'immagine estremamente grafica ma comprensibile. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. I vostri peccati hanno posto una muraglia, un muro, una separazione tra voi e Dio. È come se egli non ci fosse. Se voi, alzando gli occhi per guardare il cielo, non vedeste che un soffitto che non vi impedisce la realtà che sta oltre. Ma sono i vostri peccati, non è che Dio non c'è. Siete separati da Dio. Questo sta dicendo Isaia, e questa è la condizione di tutti quanti gli uomini. L'apostolo Paolo usa un altro termine: eravamo estranei, stranieri, estranei ai patti, estranei alle promesse, niente a che fare con Dio, nel paganesimo naturale del nostro cuore. E Caino era così, Caino era malvagio. L'apostolo Giovanni ci spiega per quale ragione Caino uccise il fratello. Era dal maligno. Sebbene figlio di Adamo ed Eva, Caino aveva ereditato la natura corrotta, l'immagine di Satana, perché le sue opere erano malvagie. Allora, comprendete bene, se leggete con attenzione prima Giovanni capitolo 3, versetto 12, dove Giovanni parla proprio di Caino, comprenderete per quale ragione vi sto dicendo questo. Non fate come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Che cosa sta dicendo qui Giovanni? Giovanni ci sta dicendo che Caino non è diventato malvagio perché ha commesso l'omicidio, ma ha commesso l'omicidio perché era malvagio. Noi non diventiamo peccatori perché pecchiamo, ma noi pecchiamo perché siamo per natura peccatori. E così è di ogni peccato che ciascuno commette. Ma quello dice bugie. Perché è bugiardo? È bugiardo. No. È bugiardo perché è malvagio. Ah, ma quell'uomo o quella donna hanno commesso adulterio, hanno tradito il marito, hanno tradito la moglie, hanno lasciato i figli. Perché ha commesso adulterio? È un adultero, è un'adultera, perché è malvagio, è malvagia. Quell'uomo è pigro e invece di andare a lavorare trova tutte le buone ragioni per starsene a casa. Perché è pigro? Quell'uomo è pigro perché è malvagio. Lo troviamo nella famosa parabola dei talenti, vi ricordate? Servo malvagio e pigro. Sei pigro perché sei malvagio, dice il Signore. Quell'uomo è un profanatore del giorno del Signore, non si importa di adorare Dio. Perché lo fa? Perché è malvagio. La malvagità del nostro cuore è quella la fonte del male, è la fonte di tutta la nostra disubbidienza, e la nostra disubbidienza rivela ciò che sta a monte, come nel caso di Caino. Avete presente cosa scrive l'apostolo Paolo alla chiesa di Corinto? Qual era il problema di Corinto? Il problema di Corinto era un piccolo problema di una immoralità sessuale, ma che volete che sia? Ma perché? Cosa sono tutte queste fisime su questi argomenti? La sessualità ormai uno la deve vivere come gli pare, basta non fare male a nessuno, no? Basta volere bene il prossimo. Eppure quest'uomo viveva con una donna che era stata la moglie di suo padre. Questo, secondo la scrittura, si chiama incesto. Non era sua madre, ma era stata la moglie di suo padre. Paolo dice come ci si deve comportare in questi casi e come conclude le sue direttive. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Ma come? Un malvagio perché fa una cosa del genere? Non ha ammazzato nessuno, non ha ucciso nessuno. Togliete il malvagio, perché l'impurità e l'immoralità sessuale è espressione della nostra malvagità. Questo è il senso. Ora, può piacervi come può non piacervi, questa è una cosa assolutamente controculturale, potrebbe darsi che ci sarà un'associazione, la lobby degli incestuosi, che mi farà causa per odio, per parole di odio, ma dovrebbe fare causa all'Apostolo Paolo e alla parola di Dio, perché la parola di Dio dice così, che ogni immoralità sessuale deriva dalla malvagità della nostra natura, anche, oltre a tutte le altre immoralità. Era malvagio, soprattutto non aveva fede, ne abbiamo parlato, la sua era una religiosità senza fede. Dio non aveva gradito né Caino, né il suo sacrificio, né le sue offerte, mentre aveva gradito Abele e i suoi sacrifici, perché erano stati fatti con fede. E Caino sapeva tante cose intorno a Dio. Era uno dei nostri ragazzi, sì, che è cresciuto in una famiglia dove si parlava di Dio, dove si serviva il Signore, dove aveva avuto dei buoni esempi tra i genitori, uomini, Adamo ed Eva, peccatori come siamo noi, però sapeva tante cose intorno a Dio, andava in chiesa la domenica, era cresciuto in un ambiente dove non era del tutto estraneo alla verità, sebbene in tutti i suoi difetti, ma non aveva la fede, non conosceva Dio. E quando non si ha la fede, tutto quello che si fa non può essere gradito a Dio. L'Apostolo Paolo lo dice con chiarezza, parlando delle questioni di coscienza: tutto quello che non procede dalla fede è peccato. Romani 14:23. Un uomo malvagio, un uomo senza la fede, un uomo temerario. Perché, vedete, è un uomo temerario Caino, perché ha il coraggio di replicare a Dio in persona che gli parla. Io posso capire che se sono io che vengo da qualcuno di voi e vi dice certe cose, voi potete anche resistere, a prescindere dalla correttezza delle mie riprensioni, potete anche resistere. Io vi cerco, vi chiamo, voi non volete parlare con me, vi dico una cosa e non vi importa. A vostro rischio, perché io potrei dirvi una cosa che viene fuori dalla mia testa e allora non succederebbe nulla, ma potrebbe essere anche un messaggio da parte di Dio. Ma qui non vedete, qui a Caino Dio non è che mandò un suo fratello, suo padre, sua madre a dirgli certe cose, si presentò in prima persona. E Caino ha il coraggio di mentire a Dio e di resistere a Dio, un uomo temerario. Perché quando noi resistiamo alla chiara rivelazione di Dio, come volete che essere chiamati se non temerari, folli, pazzi? C'è un proverbio che mi è venuto in mente proprio stamattina, poco fa, che dice così, Proverbi 26:16, dice: il pigro si crede più saggio di 7 uomini che danno risposte sensate. Una persona, 2 persone, 3 persone, 4 persone, 5 persone, 6 persone, 7 persone ti dicono tutte quante la stessa cosa e tu non ascolti. Temerario. Non saranno quelle 7 persone
che nel giorno del giudizio si alzeranno e saranno la tua accusa, la tua condanna.
Venerdì scorso allo studio biblico ho parlato della disciplina della Chiesa. Nella disciplina della Chiesa Gesù dice che se un fratello ha peccato contro di te, tu vai tra te e lui e riprendilo. Se non ti ascolta, non hai l'autorizzazione di trattarlo come se non fosse un fratello, ma devi coinvolgere altre persone, due, tre, gli anziani. Se non ascolta neanche loro hanno l'autorità di non trattarlo come se fosse un fratello, dillo alla Chiesa. E la Chiesa, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 persone, ti dicono la stessa cosa e tu continui a resistere, allora tu sei un temerario e a quel punto puoi essere trattato come il fariseo e il pubblicano. Qui Caino è temerario, infedele, malvagio, l'uomo separato da Dio, così è. Parlate alla gente che non conosce Dio, di quelli che sono i comandamenti di Dio, della verità, della saggezza, della sapienza. Vi diranno, non mi importa. Oppure vi diranno, sì sì, belle cose, ma continueranno a vivere e fare la propria strada. Caino è un uomo alienato, distante da Dio. E io temo che ce ne siano tra di voi che si trovano nelle stesse condizioni. Sapete tante cose intorno a Dio, ma dov'è il vostro cuore? Caino è un uomo violento. E che tragedia ci fu in questa prima famiglia. La prima famiglia sulla faccia della terra conobbe una delle tragedie più gravi che si possono immaginare: un figlio assassinato e un figlio assassino. E la tragedia è ancora più grave perché l'assassino uccide l'uomo pio, devoto, il figlio buono, il figlio che ama i genitori, che ama Dio, che serve il Signore con fedeltà, con fede, lo uccide in un modo barbaro, crudele, lo uccide a tradimento, gli dice usciamo ai campi, ma le sue intenzioni erano assolutamente diverse. Questo racconto che abbiamo letto in Genesi capitolo 4 comunica tutto l'orrore di questo primo fatto di cronaca nera, possiamo dire. Terribile l'assassinio, l'omicidio. Sapete quanti morti ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale? Si parla di circa 60 milioni di morti. 10 milioni di ebrei, 25 milioni delle forze alleate, 25 milioni dell'altro blocco. Sapete quanti aborti ci sono all'anno? Fonte Organizzazione Mondiale della Sanità, 56 milioni di aborti. Cioè ogni anno che passa, 56 milioni di madri uccidono 56 milioni di figli. Noi non viviamo in una società non violenta. Noi viviamo in un mondo in cui gli affetti naturali sono assolutamente dimenticati. E questo non ci sembra strano. L'Apostolo Paolo ne parla nell'Epistola ai Romani, quando dice che tra i peccati dei pagani sono anche quelli di avere del tutto abbandonato gli affetti naturali, siccome sono stati abbandonati da Dio, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Senza affetti naturali. Caino fu il primo a mostrare di non avere affetto naturale, di non avere attaccamento a suo fratello, al fratello più piccolo, che avrebbe dovuto proteggere piuttosto che uccidere. Perché questa violenza? Potremmo parlare a lungo di questo, ma c'è una ragione fondamentale. Ed è questo: la separazione da Dio ci porta ad essere separati anche gli uni dagli altri. Questo è molto semplice. Perché le due tavole dei comandamenti sono organizzate in questo modo? La prima tavola, i doveri dell'uomo nei confronti di Dio, la seconda tavola, dal quinto al decimo comandamento, i doveri dell'uomo nei confronti del prossimo. Perché soltanto se noi amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, osserveremo i quattro comandamenti, e soltanto se noi amiamo il prossimo come noi stessi, e i due comandamenti sono una stessa cosa, noi osserveremo la seconda tavola. Amare il nostro prossimo è possibile soltanto se noi autenticamente amiamo Dio. E vedete, la Chiesa deve fare tante cose, noi cerchiamo di farle, cerchiamo di dare il nostro impegno per dare da mangiare a chi ha meno di noi, di aiutare le persone, di istruire, di incoraggiare, ma il problema principale dell'uomo non è che i mariti non vanno d'accordo con le mogli e quindi dobbiamo sistemare certe cose nel matrimonio, che non hanno tanto cibo da mangiare, quindi bisogna riempire le loro tavole. Questo cerchiamo di farlo, ma il problema principale dell'uomo è proprio questa alienazione da Dio. Perché se non avete l'amore di Dio sparso nei vostri cuori, non sarete capaci neanche di amare la persona che vi ama di più. Vi rivolterete anche contro di essa o contro di esso. La Chiesa si deve interessare al male principale. In questi giorni ho visto una serie interessante che si trova su YouTube, in cui delle persone che sono uscite dal gruppo degli Amish, sapete chi sono gli Amish? In America ce ne sono tantissimi, sparsi in tante zone degli Stati Uniti, sono quelle persone che derivano da una colonia tedesca, che sono organizzati in un enclave, sono quelli con la barba lunga, con i cappelli, vestiti scuri, che camminano con le carrozzelle ancora e i cavalli, e tutte rifiutano la tecnologia. Una cosa mi ha colpito di una donna che era la moglie di un pastore di questi Amish, ex pastore di questi Amish, ministro, che poi sono andati via, che raccontava di quando era ragazza, che sapete, questi Amish, le donne hanno una specie di fazzoletto bianco che copre i loro abiti scuri, e questo fazzoletto bianco doveva essere legato e attaccato dietro con una spilla. Lei ne aveva messe due ed è stata severamente ripresa dal ministro, perché aveva messo due spille, perché quello era segno di vanità, di mondanità, una trasgressione grave delle regole. Ecco, quando la Chiesa, noi non facciamo queste cose ovviamente, ma non è che questa tentazione non ci sia, quando ci concentriamo su quello che è esterno e ci dimentichiamo che il male è quello che c'è dentro il cuore. Quindi un uomo separato da Dio, un uomo violento, un uomo individualista. Che vuol dire questa parola? Chi è l'individualista? L'individualista è una persona egoista, al punto, ma non un normale egoista, è una persona tanto egoista al punto da essere volontariamente del tutto indifferente nei confronti del prossimo. È una persona così incentrata su se stessa che quasi non considera l'altro se non come un oggetto della propria soddisfazione o un ostacolo alla propria felicità. L'individualista non necessariamente vive da solo in una montagna, ma può essere anche un marito, una moglie, può essere un figlio, può essere... ma il punto è che sta con gli altri fin tanto che gli altri gli danno quello che lui vuole, quello che è per lui è buono. Se sta in famiglia, starà in famiglia fin tanto che i genitori ti danno da mangiare, da bere, ti lavano, ti stirano, ti danno i soldi per studiare, ma una volta che poi avrai la tua libertà, è finita. Se è un marito, rispetterà la moglie fin tanto che se la può tenere, perché idem. Ma poi, al momento opportuno, troverà altre strade. E così via. L'individualismo è proprio questo. Se qualcuno si mette davanti a me e mi impedisce di essere felice, io come un bulldozer lo schiaccio. Ci passo sopra, non mi importa. Toglierò la causa della mia sofferenza. Fosse anche un uomo, un essere umano, come ha fatto Caino. Ogni volta che vedeva Abele, da quel giorno in cui Dio lo aveva benedetto e a lui aveva rifiutato la benedizione, vedeva la sua sofferenza e volle togliere davanti ai suoi occhi l'oggetto della sua sofferenza. Non capiva che il problema non era Abele, il problema era lui, il suo cuore, la sua condizione. L'individualista è una persona che vuole vivere a modo suo, a modo mio. Più volte ho detto che la canzone di Frank Sinatra, My Way, è una delle più empie che sia mai stata scritta. Se prendete le parole ve ne renderete conto. I did it my way, ho vissuto a modo mio. Ho pochi rimpianti, nessuno anzi, ho vissuto a modo mio. L'ultima strofa, guardate cosa dice, non ve la cito in inglese, chi conosce l'inglese ovviamente se la potrà leggere, la cito in italiano, mi sono sforzato di metterla in rima. Che cos'è l'uomo? Cosa gli appartiene? Che bella domanda, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria, il figlio dell'uomo che tu te ne prenda cura, diceva il salmista. Anche Frank Sinatra dice, che cos'è l'uomo? Cosa gli appartiene? Se non ha se stesso, nulla detiene. Per dire le cose che davvero sente, cioè esprimiti, come ti esce dal cuore, quello che c'è dentro fallo sapere. Per dire le cose che davvero sente e non le parole di chi si pente. In inglese dice le parole di chi si inginocchia. Chissà se si riferiva all'inginocchiarsi davanti agli uomini o davanti a Dio. Nei libri è già scritto, ne ho presi di schiaffi pensando alla sua vita, ma comunque vada, ho fatto la mia strada. Così vive l'uomo individualista, così vive l'uomo solo per se stesso. Abbiamo visto la morte di Maradona, no? Ne ha parlato già anche Giose domenica scorsa, la morte di Maradona. Che uomo è questo? Un uomo grandemente dotato, di talento, che avrà fatto andare in visibilio milioni di persone. Ma che cos'è stata la sua vita se non un vivere per se stesso? Adesso manco la sua moglie, i suoi figli, no? No, io per me stesso, io faccio quello che mi pare, le cose che voglio io e nient'altro. L'uomo individualista, per darvi una figura un po' migliore, diciamo, su cui potete riflettere, Nabucodonosor. No, non è questa la mia Babilonia, la grande Babilonia che io ho edificato per la gloria del mio nome, per la mia gloria. Sapete come gli finì. Ora l'individualista però viene sfidato da Dio, forse non se l'aspettava, non se l'immaginava, ma Dio gli rivolse una domanda: dov'è tuo fratello Abele? Dov'è? Non gli dice dov'è Abele, dov'è Abele, tuo fratello? E come risponde? Non lo so. Non lo sai. Ma come non lo sai? Non l'hai lasciato tu a terra? Morto? Non l'hai lasciato tu? Lì? Come non lo sai? Comincia con una bugia nei confronti di Dio per coprire il suo assassinio, e poi cerca la scusa: sono io forse il guardiano di mio fratello? C'è qui un gioco di parole: sono io il guardiano di quello che è il guardiano, perché Abele era guardiano di pecore. O probabilmente lui dice anche un'altra cosa in cui sta praticamente prendendosela contro Dio stesso. Dovrei io guardare mio fratello? Non sei tu quello che ha guardato mio fratello con favore invece di guardare me? Qui in pratica Caino, nella sua furia e follia, sta cercando di ribaltare l'accusa nei confronti di Dio, ma è bugiardo e assassino, come suo padre, il diavolo, come Gesù lo chiama. Padre della menzogna e assassino. Indifferenza, falsità, arroganza, sarcasmo, durezza del cuore, egoismo, competitività, bestemmia. Questo è il mondo in cui noi viviamo. Non mi importa nulla del mio prossimo, non mi importa dei miei fratelli, facciano quello che gli pare. I telegiornali parlano continuamente dei Caini di questo mondo, traditori, bugiardi, riguardosi dei legami e dei voti matrimoniali, politici, pop star. Quali esempi mostrano a uomini corrotti, sessualmente compromessi e spesso perversi? Dissociazione completa. Ultime due cose, velocemente. Caino è un uomo separato da Dio, Caino è un uomo violento, Caino è un uomo che vive soltanto per se stesso, Caino è un uomo miserabile. Forse la parola migliore per descrivere Caino è pusillanime, anche se non la devo usare perché è una parola che non si usa più, forse non si capisce, ma pusillanime significa letteralmente di un animo piccolino, meschino, non come lo diciamo, non nel senso in cui lo diciamo noi in siciliano, meschino, ma proprio meschino nel senso misero, miserabile, piccino, vigliacco, vile, pauroso, codardo, un coniglio, un fifone, un vigliacco. Perché dico questo? Perché confrontato da Dio in un istante, da che ha tutta la spocchia del superbo che gli dice: che ne so, io non sono il guardiano di mio fratello, quando Dio gli dice: come non lo sai? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra e sarai maledetto, e gli manda la sua maledizione. Caino come cambia immediatamente? Cambia immediatamente e al cospetto di Dio passa dalla sua titanica presunzione a una lamentosa disperazione.
La mia punizione è troppo grande perché io possa sopportarla.
C'è un giorno in cui tutti i Caini di questo mondo si presenteranno davanti a Dio. E in quel giorno non potranno dire: ho vissuto a modo mio, ho fatto come mi è parso bene di fare. Ma in quel giorno, se non c'è né pentimento né ravvedimento né senso di colpa, tutta la loro superbia muterà immediatamente. E al primo momento in cui affronteranno il giudizio di Dio, all'inferno, il loro volto duro, il loro sguardo altero si muteranno in una maschera di autocommiserazione piagnucolante e patetica. Questa è la fine di tutti i ribelli. E Caino è dispiaciuto per il proprio peccato. Sì, è dispiaciuto. È dispiaciuto per quello che ha fatto, ma non perché ha capito la gravità di quello che ha fatto, ma per le conseguenze che quella azione sta producendo. Qui, appunto, non c'è pentimento, non c'è ravvedimento, non c'è senso di colpa. Non c'è biasimo della propria condotta o confessione dell'orrendo peccato commesso. Piuttosto egli continua ad accusare Dio dicendogli che la condanna che gli ha dato è troppo grande per lui, è sproporzionata rispetto a ciò che aveva fatto. Ah, tu mi stai dicendo queste cose, ma io non me le merito. In fondo che cosa ho fatto? Ho solo ammazzato mio fratello e adesso per tutta la vita ne devo pagare le conseguenze. O per tutta l'eternità. Lui non ci pensa proprio all'eternità, ma pensa che la sua vita sarebbe diventata un inferno e per questo si risponde in questo modo a Dio. Sì, sono dispiaciuto, ma non per ciò che ho fatto, ma per dimostra la mancanza della grazia. Sono dispiaciuto del mio divorzio, non tanto perché non ho più la mia famiglia, a quello provvederò, me ne procuro un'altra, ma perché mi costa mia moglie, il mantenimento, i figli, eccetera, eccetera. Sono dispiaciuto di avere fatto qualcosa del male a qualcuno, ma perché adesso devo andare in carcere, scontare la pena, eccetera, eccetera. Potrei parlare ancora di tante cose. Evito di farlo per non dilungarmi, ma vi ricordo che è esattamente questo lo spirito degli uomini che mostreranno quando sono raggiunti dal giudizio di Dio. Apocalisse 16, i versetti 10 e 11. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, il suo regno fu avvolto dalle tenebre, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero delle loro opere. L'ultima cosa, e ho concluso davvero, Caino è il primo uomo ad essere stato maledetto da Dio. Pensateci, Dio non ha lanciato la sua maledizione neanche su Adamo e neanche su Eva, piuttosto li ha benedetti con una promessa, nonostante il loro peccato. Ha parlato delle conseguenze del loro peccato, ma la parola maledetto si trova qui per la prima volta nella parola di Dio. A parte quella volta in cui lo disse al serpente, il serpente sarà maledetto, ma adesso qui c'è un uomo che è maledetto. E che qual è la maledizione di Caino? Caino ha una maledizione in quattro punti. Vivere solo per questa terra, Cioè, lui, vi ricordate, era coltivatore della terra, ma adesso anche la terra gli si rivolta contro. Sarai maledetto, il suolo che ha bevuto il sangue di tuo fratello non ti produrrà più il frutto, neanche la soddisfazione che avevi avuto nel fare delle buone raccolte continuerai ad averla. La frustrazione per il resto della sua vita, lavoro senza avere il frutto sperato. Terza conseguenza, l'inquietudine. Avrebbe vissuto costantemente tutta la sua vita con un senso di inquietudine nell'animo. Cioè, avrebbe cercato di qua e di là, sarebbe andato di qua e di là, non avrebbe avuto riposo, non avrebbe avuto una città da abitare, non avrebbe avuto una società o una chiesa, possiamo dire così, in cui riposare, stare insieme. Aveva dovuto scegliere la via della solitudine, e la solitudine è stata la via della inquietudine. E poi l'insicurezza e la paura. Chiunque mi troverà mi ucciderà. Si era rivoltato contro suo fratello e adesso ha il terrore che i suoi fratelli possano fare a lui quello che lui aveva fatto ad Abele. E qui Dio aumenta la pena, no? Chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di Caino. Nessuno deve permettersi, perché Caino deve bere fino all'ultima goccia, fino all'ultimo giorno della sua vita, l'amarezza del suo rimorso, del suo peccato che non sarà perdonato. Io ho finito. Perché vi ho messo davanti questo cupo scenario, fratelli? Prima di tutto perché devo predicare tutta la parola di Dio. Noi davvero dobbiamo ascoltare tutto il consiglio della parola di Dio. Ma l'abbiamo fatto perché la Bibbia è la parola di Dio ed è la verità. E vedete come sono vani e miseri gli argomenti di coloro che dicono che la Bibbia è un libro irrilevante per l'uomo moderno. La Bibbia è per gli uomini di tutti i tempi e di tutti i momenti. La Bibbia parla a ogni generazione. Quello che abbiamo appena detto dimostra che i Caini del nostro mondo esistono e dobbiamo riconoscerli e dobbiamo evitarli. Certamente questa parola è per noi un avvertimento, perché ci sono ancora dei Caini che si trovano nella medesima alienazione, frustrazione, inquietudine, insicurezza, paura, e che noi potremmo essere uno di loro, perché non ci importa del benessere, della sanità, della salute, della salvezza del nostro prossimo, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Potremmo essere tutti belli e ordinati quando siamo in chiesa, ma poi ciascuno si disinteressa dell'altro. Non preghiamo gli uni per gli altri, non ci cerchiamo gli uni gli altri, non ci aiutiamo gli uni gli altri, non vogliamo lavorare gli uni per gli altri, non vogliamo fare l'opera del Signore. Io ve lo dico affinché ciascuno di voi si esamini. Però l'ultima parola che vi devo dire è una parola di meravigliosa speranza. Perché, come sempre, tutte le strade portano a Cristo. Gesù Cristo è la risposta a tutto questo. Gesù Cristo risponde a tutto. Gesù Cristo è colui che dà il riposo ai Caini che riposo non hanno, che dà soddisfazione a coloro che vivono nella frustrazione, che dà sicurezza, pace con Dio, vero ravvedimento, vero amore per il prossimo, vera comunione con Dio. Se io e te Siamo i Caini che hanno ucciso il proprio fratello Abele. Il sangue del nostro Abele, Cristo, parla più forte e meglio del sangue del primo Abele. E se tu ed io con i nostri peccati abbiamo ucciso Cristo, Egli, versando il proprio sangue, ci ha lavati dei nostri peccati e ci ha portati a sé. Come puoi rimanere indifferente davanti a questa verità? Non c'è stata salvezza per Caino, ma c'è salvezza per te e per me, perché Cristo ha dato se stesso per la nostra salvezza. A Lui sia la gloria. Preghiamo. Signore Dio nostro e Padre Celeste, noi abbiamo ascoltato la Tua parola e siamo presi da un santo timore. Ti vogliamo chiedere, oh Signore, che Tu possa allontanare da noi tutti gli aspetti che abbiamo osservato nella personalità e nell'anima di Caino, dei quali, oh Signore, non vogliamo avere nulla, ma che temiamo, Signore, ancora non essere del tutto scevri. Ti chiediamo soprattutto che lo Spirito Santo possa riempire il nostro cuore d'amore verso di Te e anche verso il nostro prossimo, perfino nei confronti dei nostri nemici o quelli che consideriamo tali, per essere capaci di portare loro la parola della verità che può salvare le loro anime, così come ha salvato le nostre. Ti preghiamo che questa parola, oh Signore, non si diparta dai nostri cuori, ma che possiamo custodirla gelosamente, che sia scritta sulle tavole della nostra mente e che possa, mediante lo Spirito, essere efficace affinché il Tuo nome sia glorificato dalla nostra vita e dalla nostra esistenza. Ti chiediamo queste cose pregandoti per coloro che sono ancora distanti e lontani da Te, che non Ti conoscono, che sono malvagi, senza la fede, come Caino, affinché nessuno di loro possa fare la sua stessa fine, ma possa essere salvato, poiché oggi è il giorno della salvezza, ora è il tempo accettevole. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.